Sono le 10:30, come anticipava Marti, eccoci in collegamento con Fabio Balocco. Ciao Fabio, ci senti?
Ciao.
Perfetto. Allora, noi appunto volevamo provare a commentare con te questi tuoi diciamo due ultimi articoli, presto purtroppo un terzo, e dico purtroppo perché diciamo che in questi articoli apparsi sul Fatto Quotidiano, lo ricordiamo, parli di una serie di esempi che vanno a testimoniare di come la città di Torino è stata svenduta, come diciamo gli immobili di Torino sono stati svenduti ai privati. Come prima domanda, perché forse lo facciamo troppo raramente, cioè parliamo spesso dell'argomento con vari esempi, ricordiamo anche un articolo recente di Napoli Monitor qui su The Student Hotel, che è proprio nel nostro quartiere qui della radio e così via, ma spesso, cioè troppo poco ci soffermiamo su quali sono un po' le origini, no, di questa privatizzazione del patrimonio immobiliare qui a Torino e in regione. Non so se puoi aiutarci a ripercorrere un po' un punto di vista delle leggi e dei fenomeni che hanno portato a questo.
Allora, diciamo dovremmo partire dal governo Berlusconi, in cui c'era il ministro Tremonti, che operò una stretta praticamente sui bilanci dei comuni, e questo ovviamente appunto è una norma, adesso è esattamente la norma, il numero non la ricordo, ma fu una norma che comunque appunto valeva ovviamente appunto per tutta Italia, e quindi Torino era esattamente, si ritrovava esattamente appunto uguale a Milano, Napoli e quant'altro. Questa appunto norma di carattere generale creò praticamente appunto delle premesse perché effettivamente appunto i comuni si ritrovassero diciamo un po' in difficoltà ad operare appunto come operavano prima, nel senso di, diciamo, fra virgolette, fare debiti e quant'altro. Insomma, praticamente bisognava appunto avere sempre i bilanci in ordine. Però per quanto riguarda il comune di Torino in particolare, ci sono stati due fenomeni che hanno amplificato appunto questo difetto, diciamo, d'origine. Uno è stato il fatto di aver realizzato le Olimpiadi invernali, cosa nota a tutti che praticamente queste Olimpiadi invernali da un lato hanno sì, diciamo, creato un po' un abbellimento di Torino anche all'estero eccetera, però in realtà il comune appunto si indebitò enormemente, miliardi di debiti, erano sui 4,5 miliardi di debiti che ovviamente appunto indebitarono il comune nei confronti degli istituti creditizi, che ovviamente appunto a loro volta che chiedevano poi interessi sul debito e quant'altro. L'altro difetto, diciamo, d'origine tipico del comune di Torino è stato il fatto di aver investito nei derivati, cioè praticamente detto in parole povere è come se il comune di Torino avesse giocato in borsa e avesse perso, quindi diciamo questo ulteriore elemento, anche se diciamo marginale rispetto al resto, ha fatto sì che il debito del comune si sia amplificato e il comune si sia trovato, diciamo, un po' alle strette, ecco, sostanzialmente, e questo, diciamo, fra virgolette giustifica in parte l'alienazione appunto di beni pubblici, quindi della collettività, ma non giustifica comunque certe operazioni sicuramente, ecco, che appunto io ho evidenziato anche nei due articoli per il Fatto Quotidiano.
Certo, appunto, vuoi farci qualche esempio di queste operazioni nel tempo, negli anni?
Sì, ma guarda, allora, un'operazione particolarmente clamorosa, ecco, se vogliamo, forse la prima che io avevo individuato, che era la fabbrica della ex Piatto in Borgo San Paolo, che era un edificio che era stato vincolato dalla soprintendenza e di conseguenza appunto non si poteva appunto intervenire, soprattutto non si poteva abbattere, al limite si poteva restaurare l'interno. E anche perché effettivamente appunto era uno dei pochi esempi che si avevano in Torino della realizzazione da parte dell'architetto Fenoglio, famoso appunto per un altro edificio abitativo che è in via Principi d'Acaia. E la cosa singolare praticamente è che il comune di Torino, che era proprietario appunto di questo immobile, nonostante che fosse vincolato, creò una cordata praticamente pubblico-privato per alienarlo. stranissimo, perché dice: ma che cosa aliena un bene che è vincolato? Peccato che dopo che fu creata questa cordata, la soprintendenza, a seguito di un intervento di un architetto della cordata stessa, che diceva: ah, ma no, è inutile appunto vincolare questo bene, eccetera, tolse il vincolo, no? È stato veramente un fatto incredibile. Noi l'avevamo, io allora ero nell'Associazione per la Natura, avevamo fatto anche una denuncia alla Procura della Repubblica, mi ero incontrato anche col procuratore, dicevo: ma scusi, ma qua c'è qualcosa di strano. E poi però comunque il vincolo fu tolto e in buona sostanza poi l'edificio fu abbattuto e adesso ci realizzano uno studentato, una società società straniera, adesso di quale nazione non ricordo, ma comunque praticamente per fare 582 mini appartamenti, no? Un'operazione da 70 milioni di euro. Quindi è stato svenduto il bene pubblico, certo, nonostante che fosse vincolato, e la soprintendenza non si capisce perché ha tolto il vincolo, ed ecco che quegli affari emergono a carico appunto a favore chiaramente dei privati.
Certo, un altro fattore, no, che parla bene di come questa sia una svendita in cui poi ai cittadini e alle cittadine di Torino rimane poco, è anche il discorso delle compensazioni, cioè che spesso queste vendite dovrebbero poi implicare delle compensazioni che riguardano il verde o appunto i servizi, no, in un certo senso restituire alla città, ma che spesso, di cui poi spesso si perde traccia e spesso non avvengono proprio.
Certo, ma poi comunque io faccio un discorso di carattere generale sulle compensazioni, perché mi sono occupato in prima persona come legale del movimento NoTav proprio della ferrovia appunto in Valsusa, e anche lì erano previste queste benedette compensazioni, ma le compensazioni, uno, talvolta non vengono neppure fatte, due, ad esempio vengono fatte nel senso che vengono abbattute, che so, in un giardino alberi centenari e poi vengono messi degli alberelli altrove, che ovviamente non è la stessa cosa, oppure come nel caso della Valsusa il campo di calcio, ma le compensazioni non ti compenseranno mai della perdita appunto del bene che esiste da centinaia di migliaia di anni, cioè è una cosa assolutamente ridicola, ecco, io sono assolutamente contrario alla compensazione, io sono per l'esistenza e la costanza appunto in essere del bene, ecco.
Certo. No, lo aggiungevo, diciamo, perché spesso è un elemento che fa parte poi, no, di questa narrazione,
sì, certo,
anche legata a perché arrivano i privati nei quartieri, perché possono portare dei servizi. In realtà, appunto, come dicevi bene, di certo non si va a appunto, non portano spesso proprio niente, sì, e poi comunque non si compensa, come dicevi. No, prego.
No, ma io volevo fare ancora un altro esempio di come si svende a poco praticamente un patrimonio pubblico, ed è l'esempio del motovelodromo, no? Il motovelodromo di Torino è uno dei pochi motovelodromi ancora esistenti in Italia, c'è il Vigorelli e poi c'è un altro motovelodromo a Roma, no? Ora, la bicicletta, tra l'altro con la giunta Appendino che se ne doveva occupare, la bicicletta praticamente ormai è portata in palmo di mano, si fanno appunto piste ciclabili, si fanno appunto corsi per ragazzi, bambini, eccetera. Questo motovelodromo era un gioiello, bastava appunto ristrutturarlo e metterlo a disposizione della popolazione, ok? Bene, il comune, anziché cercare dei soggetti privati che potessero appunto fare una joint venture proprio finalizzata a questo con il comune, che si sarebbero sicuramente trovati se ci fosse stata la volontà, l'ha svenduto, letteralmente svenduto, nel senso che ha fatto un contratto d'affitto per 60 anni con una società che si occupa di padel, che adesso va per la maggiore, e questi l'hanno sventrato praticamente, hanno fatto i campi di padel. Marginalmente è rimasto ovviamente appunto la pista, e questi pagano 500 euro al mese. 500 euro al mese, cioè non è stupefacente, cioè voglio dire, va bene, non va bene alienare appunto il bene, ma cioè, c'è anche un limite a tutto, insomma, cerca di raggranellare un po' qualcosa, e poi comunque mantieni la destinazione originaria, visto che sarebbe utilissima alla popolazione.
Certo, e l'accesso a tutte e tutti gli abitanti.
Esatto.
Volevo anche commentare con te, come diciamo in chiusura, l'ultimo esempio che fai, no? Che è il più recente rispetto all'ex galoppatoio, di modo da appunto informarci tutti rispetto a quello che sta accadendo proprio in queste settimane in quell'area.
Infatti appunto proprio in queste settimane ci sono le riunioni appunto in comune, sono state appunto sentite anche l'associazione ambientalista e mi hanno informato appunto a riguardo, e il comune appunto insiste appunto per la realizzazione di questa sorta di città dello sport, che riguarderà anche parzialmente, però diciamo in maniera appunto rilevante, l'area dell'ex galoppatoio, e le associazioni hanno fatto delle osservazioni molto puntuali a riguardo, dicendo ma insomma questa è un'area tutelata di importanza europea per l'avifauna, con alberi appunto centenari, hanno tantissime persone a fare il bird watching eccetera, e ovviamente è accessibile a tutti, e in parte appunto verrà privatizzata non tenendo conto praticamente appunto della sua importanza. Tra l'altro è praticamente fa parte del parco del Mesino, la confluenza appunto dei fiumi, che diciamo è veramente un patrimonio appunto della cittadinanza, e appunto è sicuro praticamente che in buona parte appunto verrà privatizzata per creare tra l'altro una città dello sport di cui non si sente assolutamente la necessità. Torino è piena praticamente di palestre, di centri sportivi e quant'altro, non si vede perché appunto andare a intervenire su un'area verde, un polmone verde molto importante, in cui sicuramente appunto si faranno degli interventi pesanti per poter realizzare le strutture, mentre invece appunto si potrebbe tranquillamente appunto fare dei percorsi per la cittadinanza e renderlo ancora più maggiormente fruibile. La gente non sa neanche che esiste l'ex galoppatoio, nel senso che tu arrivi lì e non c'è neanche un cartello che ti dica dell'importanza storica e naturalistica della zona.
Certo, grazie Fabio, noi appunto ti ringraziamo, rimaniamo in contatto, e trovo che anche questo tuo ultimo intervento si ricollega bene a quello che dicevamo col professor Pileri rispetto anche alle capacità e le conoscenze che spesso le amministrazioni pubbliche non hanno, non vogliono mettere in campo per vedere veramente qual è il bene e come, esatto. come si sta operando e come non si dà valore e appunto accesso a tutti e non si riesce a mettere appunto a evidenziare perché non ci sono le competenze, forse anche
non ci sono le competenze e non si vogliono acquisire le competenze.
Esatto.
Ecco, proprio, cioè c'è un'assoluta ignoranza di base e non si vuole appunto arrivare appunto ad un livello superiore di conoscenza della realtà appunto del territorio.
Grazie, noi ci risentiamo, ti auguriamo buona giornata.
Grazie a voi, grazie, ciao.
E ci arriva un altro aggiornamento. Poco fa dal Tribunale di Milano è stato calato uno striscione in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis, e intanto fuori sta iniziando il presidio, questo a Milano. Ricordiamo invece qua a Torino, come ci dicevano prima dagli aggiornamenti in piazza, che le strade per accedere al Tribunale di Sorveglianza in via Bologna sono bloccate, ma che ci si sta ritrovando in largo Brescia, quindi per chi sta pensando di raggiungere compagni e compagne, comunque sono presenti sul posto e insomma continueremo con gli aggiornamenti se ne riceveremo. E ora, dopo questo intervento di Fabio Balocco sulla svendita del patrimonio pubblico all'interno della nostra città, andremo a fare un breve collegamento anche con Marta di Prendo Casa, che insomma andrà anche a toccare alcuni temi inerenti a questo rispetto alla questione abitativa. Rimanete lì. ed eccoci in collegamento con Marta. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento.
Bene, allora, appunto, come dicevamo, abbiamo parlato della svendita del patrimonio pubblico a Torino, ci interessava un po' fare alcuni aggiornamenti con te sulle ultime, insomma, notizie, quanto è successo ultimamente rispetto al percorso, appunto, con le famiglie di Prendo Casa, e poi collegarsi appunto anche a questo tema sulla questione abitativa nello specifico.
Sì, allora, intanto volevo partire la diretta con cominciare la diretta con una bella notizia che ogni tanto per fortuna c'è, anche riguardo a questo enorme problema degli sfratti e dell'assenza di casa, cioè che proprio ieri abbiamo ottenuto una vittoria con una famiglia che era sotto sfratto. L'ultima resistenza infatti l'abbiamo fatta a ottobre, ottenendo un rinvio al 16 gennaio, e dopo un solito gioco dell'oca tra vari uffici e insistenze e tutto quanto, siamo riusciti a ottenere in primo luogo una risposta positiva all'emergenza abitativa e in secondo luogo l'assegnazione diretta della casa popolare. Quindi, come chiediamo spesso, anzi chiediamo sempre, un passaggio da la casa da cui la persona e la famiglia vengono sfrattate alla casa popolare. Questo sembrerebbe qualcosa di logico e normale, ma purtroppo non è così in genere, perché il problema della casa e degli sfratti a Torino da ormai decenni viene gestito unicamente in maniera emergenziale, e questo significa che non esistono un numero adeguato di case popolari, ma anzi le case popolari sono sempre di meno, anche perché il patrimonio pubblico, come diceva prima, viene spesso svenduto, lasciato all'incuria, e quindi le case popolari effettivamente non ci sono, e questo comporta la gestione del problema a casa in una modalità del tutto emergenziale, attraverso uso di strutture transitorie che possono essere o degli alloggi oppure anche addirittura strutture in condivisione, che vengono gestite o dal comune o da privati, quindi attraverso anche un'immissione di denaro pubblico nel mercato privato. Questa, dal nostro punto di vista, oltre ad essere, cioè, chiaramente uno sperpero di denaro pubblico che potrebbe essere tranquillamente usato per rimessa a posto delle case popolari, acquisizione di nuove case popolari e anche l'assegnazione appunto delle stesse, questo meccanismo provoca anche una forte precarizzazione delle famiglie, che già si trovano a subire una violenza molto grave come quella dello sfratto, perché vivere uno sfratto non è semplicemente un perdere la casa, ma ha delle conseguenze forti sia dal punto di vista della salute mentale, psicologica, sia dal... cioè pone in delle condizioni di insicurezza totale, e in più se le soluzioni abitative che vengono garantite non permettono un passaggio diretto da casa a casa, ma prevedono un continuo passaggio attraverso strutture, questo porta appunto le famiglie a vivere in maniera ancora più precaria. Intanto perché le costringe, cioè le famiglie, le persone insomma che ricevono lo sfratto, intanto perché le costringe a dover fare diversi traslochi, quindi spesso a dover pagare traslochi. In più comporta molte volte lo spostamento di zone. Sappiamo che Torino è una città grande, quindi cambiare più zone nel giro di pochi anni è qualcosa che destabilizza molto la vita, anche se ci sono dei bambini o se qualcuno, cioè se bisogna andare a lavoro o cose di questo tipo. E in più un altro grave problema delle strutture è che non permette alle persone di poter conservare i propri beni mobili di grandi dimensioni, come ad esempio i mobili o cose di questo tipo. Sì, quindi uno dei punti fermi della nostra battaglia è quindi quello di ottenere non solo delle soluzioni abitative, ma dei passaggi da casa a casa, perché dal nostro punto di vista l'unico modo per risolvere davvero il problema abitativo è attraverso una risoluzione strutturale, quindi con cioè un investimento serio sulle case popolari e non attraverso questi insomma stratagemmi qua, che sono o l'uso di strutture transitorie o cose ancora peggiori, come ad esempio una cosa che abbiamo scoperto di recente, che 10 anni fa, per risolvere il problema abitativo almeno in parte, invece di costruire, cioè di acquisire e ristrutturare nuove case popolari, sono state cambiate la destinazione d'uso di molti locali che prima erano uso commerciale e sono stati fatti diventare ad uso abitativo. E questo ovviamente non ha risolto per niente, perché ha semplicemente portato diverse famiglie a vivere in case di fatto in condizioni inabitabili. Un altro stratagemma della soluzione emergenziale, ad esempio, è quello dell'uso da parte del comune di Locare, che è questa specie di agenzia pubblica che serve per garantire degli affitti agevolati, quindi che dovrebbe fare da intermediario tra i proprietari di casa e chi è in difficoltà abitativa, facendo da garante e coprendo alcune mensilità dell'affitto, ma neanche questa è una soluzione adeguata, perché in un contesto in cui il mercato privato non ha nessuna limitazione e il mercato degli affitti è in continuo aumento, gli affitti agevolati va a finire che non sono così tanto agevolati, e quello che succede è che semplicemente il comune immette nuovamente soldi pubblici in un mercato privato che è totalmente senza freni. Infatti negli ultimi 5 anni abbiamo visto un aumento degli affitti quasi pari al suo raddoppio, quindi quasi pari al 100%.
Certo, infatti questo che dicevi adesso si inserisce perfettamente in un quadro generale, no, di quella che è la tendenza, appunto, a anche tramite opere, come dire, parallele in qualche modo e non direttamente propagandate o comunque pensate per l'ambito del privato, in realtà poi di fatto vanno a alimentare quel mercato lì. E quindi rispetto a questo, magari se puoi accennarci a qualche dato, qualche informazione rispetto a quelle che sono invece gli investimenti previsti sia dal PNRR e insomma sulla questione abitativa e rispetto a quelle che invece sono gli investimenti su l'edilizia popolare.
Sì, ecco, allora un esempio che mi viene proprio legato ai finanziamenti del PNR, che per quanto riguarda la questione casa è il più palese e che fa comprendere molto bene il paradosso di questa situazione, è quello dei fondi stanziati per il rifacimento delle case del rimborso del 110%. E sì, come sappiamo, questo investimento doveva servire per poter rimettere a posto, no, le case, in modo che i proprietari o chi gestiva gli alloggi potesse farlo a costo zero, o anzi rientrando, guadagnandoci nel rientro delle spese. Questa cosa è stata pubblicizzata anche come un'opera di miglioramento per la dispersione termica, quindi un'opera che serviva per il miglioramento ecologico delle abitazioni, quindi per evitare che ci fossero inutili dispersioni termiche per il riscaldamento, eccetera eccetera. Se si va a guardare come sono stati poi di fatto usati questi soldi, hanno portato a a un rifacimento delle case di case che di fatto non avevano bisogno di queste ristrutturazioni. Infatti sono stati usati principalmente per il rifacimento delle facciate, che non significa altro che un rimpiantamento e ristrutturazioni di tipo superficiale in contesti di case di privati che quindi già potevano permettersi questo tipo di ristrutturazioni. Invece per quanto riguarda l'edilizia pubblica, questi soldi per ora non sono stati ancora investiti in questo senso qua e ovviamente non sono per niente stati usati nel senso che veniva pubblicizzato, ossia quello di con un'ottica di risparmio energetico. E, sì, oltretutto questa cosa ha provocato anche un inizio di una gran quantità di cantieri che poi sono rimasti incompiuti, infatti se per tutte le città, principalmente il nord Italia, se si va in giro si vedono tutte queste impalcature che poi restano lì ferme per ormai un anno. E i soldi del PNRR per ora non sono stati usati nella ristrutturazione di case popolari, se non alcuni piccoli interventi mirati che hanno però l'obiettivo, più che del rifacimento delle case popolari, della riqualificazione di alcune zone. Un esempio è quindi quello delle case di Corso Grosseto e via Sostello, in cui oltre alla ristrutturazione di alcuni stabili c'è tutto un progetto di riqualificazione che prevede quindi per dire la conversione di un'intera palazzina vuota ad uso sociale del quartiere, che poi in realtà questo non si sa cosa significa, e l'unica cosa che è stata fatta per ora è lo sgombero di alcuni nuclei abitativi che venivano considerati occupanti abusivi e che abitavano in delle case vuote.
Certo. Va bene Marta, noi ti ringraziamo e continueremo insomma con questi aggiornamenti costanti di settimana in settimana su questo tema. Grazie ancora.
Grazie a voi. Sì, ricordo solo di seguire le nostre pagine dove mettiamo tutti gli aggiornamenti, soprattutto delle resistenze agli sfratti e le nuove lotte che facciamo. Il nostro sportello, per chiunque avesse problemi della casa, è aperto ogni martedì in Corso Regina 47 presso il centro sociale Azzattuna a partire dalle ore 18.
Perfetto. Allora, buona giornata.
Buona continuazione. Grazie.